Siamo nella lettura della nostra terza epoca, molto ampia. Ho dovuto faticare per selezionare delle parti importanti perché mi sembra tutto importante. Però ci sono situazioni, episodi che sono più importanti di altri, cioè che ci permettono di legare le osservazioni. Il filo conduttore della lezione di ieri era dominato dal rapporto tra cuore e lavoro, potremmo dire, e dalla immagine letteraria che Alfieri dà di sé attraverso delle rappresentazioni intellettuali. Oggi continuiamo in questa parte dedicata ai viaggi e affrontiamo, vediamo se riusciamo tutti, tre momenti fondamentali. Il viaggio a Parigi, l'abbiamo nominato ieri ma non siamo riusciti a leggerlo. Affrontiamo anche il secondo intoppo amoroso, non ve lo posso raccontare tutto perché richiederebbe una lezione intera, però voglio leggervi dei passi perché mi sembrano le prove generali del teatro alfieriano. Cioè mi sembra che in questo passo Alfieri faccia le prove generali della sua esperienza teatrale. E arriviamo, vorrei veramente arrivare oggi, alla conversione e a capire come la rappresenta, in che fasi, in che modo, che conseguenze questa ha, perché dalla prossima lezione siamo già nella seconda parte della vita, siamo già in questo secondo momento della vita di Alfieri, non solo della vita come testo, ma anche della sua esperienza. Cioè passiamo proprio quello spartiacque che è rappresentato dal 74. Ah, mi sono dimenticata l'episodio di Elia. Oggi parliamo anche di capelli, perché intorno al problema dei capelli di Alfieri e dell'episodio di Elia si articola un aneddoto che è diventato poi per gli studi alfieriani un topos. Parigi, dunque devo fare tutto con una mano sola, non so se ce la farò. Allora, che cosa dobbiamo ricordare di Parigi? Intanto vi dico dove sono, capitolo quinto, primo soggiorno in Parigi. Ricordiamoci sempre che Alfieri scrive dopo il 1789 e che quindi la Parigi che ci racconta viene presentata su due livelli: la Parigi che ha visto nel momento in cui ha vissuto gli eventi che vengono raccontati e la Parigi invece che ha vissuto dopo, poco prima di iniziare a scrivere la vita. Sono due immagini diverse, perché chiaramente una è la Parigi, qui siamo intorno al 1767 68 e quindi molto prima della rivoluzione francese, e l'altra invece è la Parigi che è nella mente di chi scrive, perché chi scrive ha già vissuto gli eventi della rivoluzione e si è già confrontato con quel cambiamento epocale rappresentato dalla rivoluzione francese, quindi presa della Bastiglia, periodo del terrore, Robespierre e crollo dell'ancien regime. Nella quarta epoca affronteremo concretamente questi eventi, perché Alfieri ce li racconta, ma potremmo dire l'incunabolo, e cioè la prima idea di Parigi, viene rappresentata su queste pagine. La immagine che ci viene data è conforme a quelle osservazioni che aveva già fatto precedentemente sopra lo stile parigino, lo stile affettato. Avevamo letto insieme la scena del ballo e la polemica con il maestro di danza, la dichiarazione di essere sempre stato un pessimo ballerino e di considerare il momento della danza come una metafora del comportamento dei francesi. I francesi hanno un comportamento disdicevole perché sono affettati. La categoria estetica con la quale Alfieri giudica la Francia è quella del cortegiano, e cioè quella della moderazione, dell'equilibrio, non dell'affettazione, della naturalezza. Anche se con nature, con quelle osservazioni che abbiamo fatto rispetto alla pronunzia, Alfieri prende una posizione non diretta, ma molto sfumata. Vi leggo un pezzettino della presentazione. Sono al secondo, nel periodo immediatamente precedente al secondo capoverso. Nell'andare poi successivamente d'attorno per tutto Parigi, sempre più mi andai confermando nel mio disinganno. Parola chiave, disinganno. È una parola che Alfieri utilizza quasi sempre in riferimento a rapporti amorosi. Il disinganno amoroso è il momento in cui l'amore per una donna si rivela invece nel suo aspetto di realtà e non di idealizzazione. Lo si vedrà ora con Penelope Pitt. Il disinganno è il momento in cui dall'ideale l'amore diventa reale e anzi molto comporta una disillusione. L'umiltà e barbarie del fabbricato, la risibile pompa meschina delle poche case che pretendono a palazzi, il sudiciume e goticismo delle chiese, la vandalica struttura dei teatri d'allora e i tanti e tanti e tanti oggetti spiacevoli che tutto di mi cadeano sott'occhio, oltre il più amaro di tutti, le pessimamente architettate facce impiastrate delle bruttissime donne, queste cose tutte non mi venivano poi abbastanza rattemperate dalla bellezza dei tanti giardini, dall'eleganza e frequenza degli stupendi paesaggi pubblici, dal buon gusto e numero infinito di bei cocchi, dalla sublime facciata del Louvre, dagli innumerabili e quasi tutti buoni spettacoli e da altre siffatte cose. È veramente un catalogo degli orrori quello che Alfieri ci presenta ed è molto significativo che il giudizio che dà di Parigi sia fortemente orientato dall'idea che di Parigi si è fatto dopo l'esperienza della rivoluzione. È un giudizio misogallico, dove anche gli elementi positivi vengono ribaltati in negativo e tutti concorrono a un medesimo giudizio estetico. La categoria non è quella della bruttura, non è quella del brutto rispetto al bello, è quella dell'affettazione. Vedete le pessimamente architettate facce impiastrate, quindi truccate in modo esagerato e che quindi sono in contrasto con una bellezza naturale. Ricordiamoci che Alfieri ha sempre detto che il bello è il vero. Ricordate all'inizio, l'abbiamo anche ritrovato in letture successive. Se il bello è il vero, ciò che non corrisponde al bello, le bruttissime facce impiastrate delle donne, non corrispondono alla verità e quindi vengono a essere condannate esteticamente e eticamente. Le due categorie si sovrappongono. Ma di Parigi noi abbiamo un'immagine anche più dura e narrativamente molto movimentata, che è data dalla descrizione che ci fa della corte di Versailles. In questo il testo diventa interessante non solo da un punto di vista narrativo, linguistico, stilistico, ma anche da un punto di vista storico, perché abbiamo un'immagine come una fotografia della Parigi prima della rivoluzione, 1768. Sono al, dopo il passo che vi ho letto, 1, 2, 3 capoversi. Prima che io partissi per Londra, avendomi proposto l'ambasciatore di presentarmi a corte in Versailles, io accettai per una certa curiosità di vedere una corte maggiore delle già vedute da me sin allora, benché fossi pienamente disingannato su tutto. Di nuovo la parola chiave. Ci fui per il Capodanno del 1768, giorno anche più curioso attese le varie funzioni che vi si praticano. Quindi, arrivato a Parigi, viene portato alla Suprema Corte di Versailles per essere presentato al sovrano. Ancorché io fossi prevenuto che il re non parlava ai forestieri comuni e che certo poco mi importasse di una tale privazione, con tutto ciò non potei inghiottire il contegno giovesco di quel regnante, Luigi XV. Allora, bellissima questa immagine, diventata meritoriamente celebre, del contegno giovesco. Oggi non volevo arrabbiarmi con il computer, quindi non vi ho portato immagini, però sarebbe stato bello leggere questo passo con un'immagine di Luigi XV. Andate a vedere, se avete voglia e tempo, perché ormai con Google Immagini si riescono rapidamente ad avere delle gallerie iconografiche, andate a vedere che cos'era Luigi XV e se non è vero che il comportamento di questo penultimo sovrano dell'Ancien Régime ha veramente una attitudine giovesca, da Giove, e quindi con quell'aria di condiscendenza, ma anche di un atteggiamento tronfio, un atteggiamento non di imponenza e non di autorevolezza, ma di falsa autorità. Ecco, questa è l'immagine che ci trasmette questo aggettivo. Il quale, squadrando l'uomo presentatogli da capo a piedi, non dava segno di riceverne impressione nessuna. Mentre se ad un gigante si dicesse, ecco, guardate come cambia nella presentazione di questa situazione l'andamento narrativo, e notate l'abilità di Alfieri nell'utilizzare tutte le risorse della prosa. Oggi cercheremo di stare attenti a questo aspetto, proprio all'aspetto della narrazione, dello stile della narrazione. Qui abbiamo l'uso del discorso diretto e una sorta di storia nella storia. Immaginate una specie di sistema di matriosche a scatola cinese, perché in questo racconto abbiamo un racconto nel racconto. Fieri infatti ci dice, il quale squadrando, no, mentre se a un gigante si dicesse, ecco la storia che viene raccontata nella storia, ecco che io gli presento una formica, quindi si immagina una sorta di favola stile La Fontaine, di qualcuno che si riferisca a un gigante e dicesse a un gigante, signore, gli si presenta una formica, egli pure, guardandola, o sorriderebbe, o direbbe forse, oh che piccolo animaluzzo, e se anche il tacesse, lo direbbe il di lui viso per esso. Quindi, se anche a un gigante si presentasse l'essere, l'animale più infimo, il gigante di per sé non disdegnerebbe di considerare, di dare una qualche considerazione alla formica. Ed è molto bello questo uso delle favole, proprio perché riprende un genere narrativo che era molto diffuso in Francia. Quindi anche in questo caso vedete lo schermo letterario che viene utilizzato per raccontare un aspetto della realtà. Ma quella negativa disprezzo non mi afflisse poi più, allorquando, pochi momenti dopo, vidi che il re andava spendendo la stessa moneta delle sue occhiate sopra degli oggetti tanto più importanti che non m'era io. Quindi Alfieri, che si reputa la formica della terra, si consola poi vedendo che l'atteggiamento giovesco viene riservato con quest'aria di disprezzo a tutti indifferentemente, e quindi non mette in scala le persone che vengono a lui presentate, ma le annichilisce tutte a livello rasoterra. Fatta una breve preghiera, e questa è una bellissima immagine che vi deve dare proprio il senso di un mondo che stava per crollare, per precipitare, e Alfieri lo racconta quando questo mondo è già precipitato. Quindi abbiamo una sorta di rappresentazione da fine impero, dove il distacco totale che c'è tra il sovrano e i sudditi viene messo in scena con un apparato del tutto formale, del tutto esteriore. E l'abilità narrativa consiste nel rappresentare contemporaneamente, con un rapidissimo cambiamento temporale, unificato però da una scena simile, la scena del fango, la stessa scena sotto una luce opposta. Dopo questa introduzione ve lo leggo tutto di seguito fino alla fine e poi lo commentiamo per non fermarmi. Fatta una breve preghiera fra due suoi prelati, di cui l'uno, se ben ricordo, era cardinale, il re si avviò per andare alla cappella e fra due porte gli si fece incontro il preposto della mercanzia, primo ufficiale della municipalità di Parigi, e gli balbettò un complimentuccio d'uso per il capodanno. Il taciturno sire gli rispose con un'alzata di testa e, rivoltosi ad uno dei suoi cortigiani che lo seguivano, domandò dove fossero rimasti le Sechevin. Questi sarebbero dei funzionari che avevano il nome di scabini, immaginateli come dei generici funzionari di corte, che sono i consueti accoliti del suddetto preposito. Vedete come negli epiteti vengano delineate delle figure che, pur avendo nomi diversi, sembrano essere un po' tutte uguali e che però si differenziano per avere dei gradi diversi di prossimità, di vicinanza nei confronti del sovrano. Allora, una voce cortigianesca, uscita così a mezzo della turba di essi, facetamente, quindi con aria di scherzo, disse: «Ils sont restés embourbés». Rise, cosa vuol dire? Sono rimasti impantanati, sono rimasti bloccati nel fango. Naturalmente questo contrastava con il litore, la grandiosità, la magnificenza della situazione. Venivano dileggiati gli scabini, i funzionari, con questa frase che si eleva dalla turba e che li mette alla berlina. Rise tutta la corte e lo stesso monarca sorrise. Quindi quel re che fino a pochi momenti prima era stato rappresentato come impassibile, invece manifesta una reazione emotiva, ma per fare cosa? Per ridere al dileggio di alcuni pochi funzionari. E ride la corte, quindi li mette alla berlina. E passò oltre il re, verso la messa che lo aspettava. E qui Alfieri cambia radicalmente punto di vista e si riproietta ai suoi giorni, cioè nel momento in cui il protagonista non è l'io che agisce sulla scena, ma è l'io che scrive. Ricordiamoci sempre tutti gli io che sono presenti su questa pagina nello schemino di Cesare Segre. Ho perso il segno. La incostante fortuna poi volle che in poco più di 20 anni io vedessi in Parigi, nel palazzo della città, un altro Luigi, re, ricevere assai più benignamente un altro assai diverso complimento fattogli da altro preposto sotto il titolo di Maire. Il dì 17 luglio 1789, ed erano allora rimasti a Bourbet i cortigiani nel venir di Versailles a Parigi, benché fosse di fitta estate, ma il fango su quella strada era fino a quel punto fatto perenne. Guardate la capacità straordinaria di rappresentazione di una scena con due momenti temporali messi uno di fronte all'altro, due re accomunati dal nome, accomunati da che cosa? Dal fango. E come questa scena si replichi a specchio, mettendo di fronte l'uno all'altro due momenti divisi dagli anni, da solo 20 anni, ma in realtà che sembrano divisi da secoli, perché prima siamo ancora nell'ancien régime, dopo siamo in un mondo che è completamente cambiato. E in quel fango in cui erano rimasti embourbés i funzionari di corte, rimane invece impantanato Luigi XVI, che riceve chi? Un altro preposto sotto il titolo di sindaco. Chi era questo sindaco? Era questo astronomo Bailly che ricevette il sovrano, siamo a 17 luglio 1789. Quanti giorni sono passati dalla Rivoluzione Francese? 3. 14 luglio 1789. Per prepararci alla lettura della Quarta Epoca, un velocissimo ripasso della Rivoluzione Francese, in modo tale che leggiamo gli eventi avendo ben presente la scansione temporale di che cosa accade. È una storia anche avventurosa, impressionante, durissima, violentissima, che ha sconvolto l'Europa, che ha cambiato la storia del mondo, e quindi la rileggeremo la prossima settimana dalle parole di Alfieri. Qui siamo 3 giorni dopo, ma guardate l'abilità con cui Alfieri ha fatto questo salto temporale, mettendo i due re, direbbe Manzoni, l'un contro l'altro armati, uno di fronte all'altro, due Luigi e uno che prende e che dileggia i funzionari che sono finiti a Bourbet nel fango, e l'altro invece che in questo fango è costretto a essere lui accolto, perché come ricevette Bailly il sovrano? Lo ricevette vestito da sindaco di Parigi, con la coccarda tricolore, era la coccarda dei rivoluzionari, e lo ricevette, raccontano le fonti storiche, al grido di tutta la popolazione di Vive la Nation e non invece Vive le Roi, mentre normalmente il grido di tutta la popolazione era Vive le Roi e viene ribaltato in Vive la Nation. Quindi in questa scena, che è veramente di potenza narrativa pari ai grandi romanzieri del primo Ottocento, qui Alfieri rivela non solo la sua grandissima abilità rappresentativa, ma anche la capacità di mettere i personaggi in scena. Se Alfieri fosse un narratore, ne vedremmo le prove generali di una grande capacità rappresentativa. In questo brano vediamo un grande pezzo di bravura, narrativamente parlando, ma anche una grande capacità drammaturgica, perché è riuscito a dare in pochi tratti i grandi personaggi. Ricordiamoci anche le osservazioni che ha fatto Caruso ieri: il grande teatro, secondo le prescrizioni aristoteliche, deve rappresentare i grandi personaggi. E quindi qui abbiamo già una prova generale di quello che sarà il suo teatro. Alfieri ci mette in scena i grandi personaggi con azioni, non parlano, le parole sono citate con le virgolette in quella matriosca narrativa che vi ho appena fatto notare, mentre in questa scena i personaggi sembrano stilizzati, agiscono. Il re abbassa la testa condiscendente, sorride per dileggio dei funzionari finiti impantanati, e tutto si svolge come su un palco. In questo c'è un brano, la bravura di Alfieri è notoriamente diventata celebre proprio nella rappresentazione di questo mondo alla sua eclisse. Capitolo ottavo, 4 righe su Metastasio, ve le voglio leggere insieme a voi, perché ieri abbiamo avuto di Metastasio questa bellissima rappresentazione. Siamo nel secondo viaggio, Germania, Danimarca e Svezia. Guardate, sono al secondo capoverso. Guardate che cosa si dice di Metastasio a Schönbrunn. Ieri ci è stato raccontato quanti anni Metastasio sia stato il poeta di corte, il vessillo culturale, musicale, che alla corte di Schönbrunn, alla corte di Vienna, veniva portato e celebrato. Si aggiunga che io, avendo veduto il Metastasio a Schönbrunn, nei giardini imperiali, fare a Maria Teresa la genuflessioncella di uso, con una faccia sì servilmente lieta e adulatoria, ed io giovenilmente plutarchizzando, mi esagerava talmente il vero in astratto, che io non avrei consentito mai di contrarre né amicizia né familiarità con una musa appigionata o venduta all'autorità despotica, da me sì caldamente aborrita. Forse non siete riusciti a trovare il passo, è praticamente capitolo ottavo, 1, 2, 3 capoversi. Dovete tornare indietro dal terzo capoverso a circa 10 righe. L'avete trovato? Io sottolineerei di questo passo l'uso mirabile, in questo caso, di genuflessioncella. Di nuovo Alfieri si produce in questi vezzeggiativi che diventano dispregiativi. Questo è un vezzeggiativo che mette in luce l'affettazione con cui Metastasio in realtà è poeta di corte, poeta al soldo di Maria Teresa, e Alfieri si discosta da questo tipo di poeti. Io non avrei consentito mai di contrarre né amicizia né familiarità. Con che cosa? Una musa appigionata, quindi messa a pigione. La pigione è l'affitto che si paga, quindi stare a pigione vuol dire stare stretti in una condizione di dipendenza, perché chi sta in affitto ci sta solamente pagando il fio del suo stare. O venduta all'autorità despotica. Guardate che anche questo è interessante, perché Maria Teresa, lo si vedrà meglio settimana prossima quando parleremo della situazione nel Lombardo-Veneto della seconda metà del Settecento, è tutt'altro che un'autorità dispotica, perché sotto il regime di Maria Teresa si sono compiute le grandi riforme, quindi è un esempio non di sovrano dispotico, ma di sovrano in realtà illuminato. Ma per Alfieri, che esercita invece la propria professione di letterato dopo la conversione, diventa un'autorità dispotica. Quindi qui chi sta parlando non è l'Alfieri che ha visto Metastasio, è l'Alfieri che scrive. Di nuovo, questo gioco temporale non ci viene rivelato nel testo esplicitamente, però sono piani di giudizio che si sovrappongono mescolando continuamente i due narratori. Ed è molto interessante vedere come si incrociano questi piani e che effetti narrativi danno. Però, aiuto, appunto siamo... No, abbiamo ancora 10 minuti per affrontare questo passo molto, molto divertente e molto avventuroso del secondo fierissimo intoppo amoroso a Londra, capitolo decimo. Di quanto fosse avvenente Penelope Pitt ho dato dimostrazione visiva quando abbiamo fatto la lezione usando il DVD della Normale di Pisa, e in effetti è tutto andata bene fino adesso, e in effetti Penelope Pitt era famosa in tutta Europa per la sua bellezza. La storia è un po' complicata e quindi non la seguiamo nei dettagli, perché mi voglio soffermare sul punto chiave, sul momento clou di questo fierissimo intoppo. Gli intoppi amorosi hanno tutti la medesima evoluzione. Alfieri si innamora sempre in modo estremamente passionale. Il trasporto è quello di uomo da forte sentire. Sempre, vi ho detto, di donne sposate. In questo caso la relazione amorosa viene scoperta dal marito che ne... Ma perché? Andato bene finora, sono anche tutta sfiatata. Proviamo così, vediamo. Il marito che ha scoperto la relazione adulterina si reca nel palco dell'opera dove Alfieri è solito seguire le rappresentazioni teatrali. Il teatro dovete pensarlo non solo come un momento estetico, ma anche come un momento di relazioni sociali. A teatro facevano di tutto nel senso più completo della parola, perché questi palchi venivano regolarmente chiusi e spesso le rappresentazioni teatrali duravano molte ore. Erano luoghi dove venivano a compiersi gli incontri anche clandestini, anche adulteri. Il marito di Penelope Pitt stana Alfieri nel palco dell'amico di Alfieri, il principe di Masserano, che aveva fatto conoscere i due, e gli chiede ragione di questa relazione e lo sfida a duello. Il duello ci sarà, Alfieri compie il duello con un braccio fasciato perché si era ferito precedentemente, e verrà scampato dal marito di Penelope Pitt, che riuscirà ad avere soddisfazione di lui mettendolo a tappeto, a terra, ma che alla fine non lo ucciderà e lo risparmierà. La cosa interessante di questa di questo intoppo amoroso è il modo con cui Alfieri ci racconta i fatti, i momenti narrativamente più importanti della vicenda, e quindi l'incontro con il marito della Pitt e l'incontro con la Pitt nel momento in cui viene svelato il disinganno, l'orribile disinganno, perché, come vi avevo già accennato, Penelope Pitt non solo aveva una relazione con Alfieri, ma aveva anche una relazione col palafreniere. Alfieri ignorava questa relazione e quindi nel momento in cui viene svelata la tresca amorosa, viene svelata un'altra tresca amorosa che si era svolta alla sua insaputa. Quindi colui che voleva beffare, cioè Alfieri stesso, diventa anche il beffato. Mi interessa leggere con voi qualcuno di questi passaggi perché mi pare molto interessante vedere la prova generale della versificazione teatrale, cioè il modo con cui Alfieri ci racconta questo incontro ci anticipa quella che sarà poi la sua vera vocazione, cioè la vocazione di drammaturgo. Ma proprio per il fatto che Alfieri scrive il testo dopo avere scritto una grande quantità di tragedie, quindi essersi già cimentato in questa nuova professione, rende quasi inevitabile raccontare la scena in quelle forme. In questo caso sarebbe molto interessante, ed è un suggerimento che vi do per la lezione che farete, la penultima lezione del corso, confrontare la prima redazione con l'ultima redazione per vedere se questo dialogo, questo modo di raccontare è identico dalla prima redazione della vita o invece viene modificato, viene cambiato. Leggiamo rapidamente un passaggio del capitolo 10, secondo Fierissimo intoppo amoroso a Londra, e più o meno a metà. È un po' lungo, anzi parecchio lungo questo capitolo, e quindi andate a cercare il 1, aspettate, il secondo paragrafo, credo che sia proprio il secondo, quello che inizia con frattanto. Frattanto io me ne stavo in apparenza tranquillo. L'avete trovato? Più o meno? Abbiate pazienza, io non c'entro proprio nulla, non faccio niente di diverso, ma lui fa queste cose. Vabbè, proviamo. Allora, frattanto io me ne stavo in apparenza tranquillo, ascoltando la musica che mille tempeste terribili mi rinnovava nel cuore, ma il mio viso era, come suol essere, di vero marmo. Quand'ecco, ad un tratto, io sentiva, o pareami, pronunziato il mio nome da qualcuno che sembrava contrastare con un altro alla porta del chiuso palco. Io, per un semplice moto macchinale, una reazione immediata, balzo alla porta, l'apro e richiudola dietro di me in un attimo. E agli occhi mi si presenta il marito della mia donna. Questa è una espressione bellissima, perché vedere improvvisamente il proprio rivale in amore e qualificarlo come il marito, ma di che cosa? Della mia donna. Vi ricordo che lui presenta sempre l'oggetto amoroso come la donna mia quando è l'altrui saluta. Qui il saluto sarà un po' diverso, perché il marito stava aspettando che di fuori gli venisse aperto il palco, chiuso a chiave da quegli usati custodi dei palchi, che nei teatri inglesi si trattengono a tale effetto nei corridoi. Io già più e più volte mi era aspettato a quell'incontro, e non potendolo onoratamente provocare io primo, l'avea pure desiderato più che ogni cosa al mondo, perché chiaramente aspettava, non poteva essere lui a sfidare il marito in qualità di amante, ma secondo le regole doveva essere il marito tradito a sfidarlo a duello. Presentatomi dunque in un baleno fuori dal palco, le parole furono queste. Ecco, guardate, sottolineate questo brevissime, non solo perché di nuovo abbiamo l'uso della forma alterata, ma perché nella brevitas, nella descrizione stilistica, noi abbiamo una qualificazione di quello che sarà lo stile alfieriano sulla scena. E queste battute che i due si scambiano potrebbero essere prese di sana pianta, proprio trapiantate, da uno dei drammi alfieriani. Lo scambio delle battute, per noi che leggiamo, è del tutto irrealistico, è del tutto non naturalistico. Immaginate di dover rappresentare due che si mettono a confronto, il marito tradito e l'amante, e il marito tradito deve sfidare l'amante della moglie a duello. Eccomi qua, grida io, chi mi cerca? Io, mi risposegli, la cerco, che ho qualche cosa da dirle. Usciamo, io replico, sono ad udirla. E tutto questo ha un effetto su di noi che leggiamo di irrealismo. È totalmente lontano da quello che è lo scambio di battute di due personaggi. Ma questo non perché Alfieri non sapesse come devono scambiare le battute i personaggi sulla scena. Questo non è una scelta per incapacità espressiva. È una precisa scelta stilistica. Perché in questo momento i due personaggi di nuovo vengono messi sul palco. Cioè l'effetto è esattamente identico a quello che abbiamo visto prima nella rappresentazione del re, solo che prima la magnificenza veniva rappresentata in modo descrittivo e senza che vi fossero dialoghi tra di loro. Qui invece viene usato il dialogo, ma il dialogo viene usato in un modo del tutto fittizio e innalzato, come se i due personaggi rappresentassero come se i due protagonisti rappresentassero i personaggi di loro stessi, e cioè la loro figura, la loro persona, cioè il loro corrispettivo teatrale, che quindi usa un linguaggio adatto all'episodio, alla situazione. Ne altro aggiungendovi, uscimmo immediatamente dal teatro. La stessa concisione, il termine è brevissime, parole brevissime, che sono proprio le battute sulla scena, che sono frante, sono concise, sono rapide, di nuovo la scena deve andare rapidamente verso la sua conclusione, le trovate poche righe dopo, una mezza paginetta dopo, dove dice, il marito praticamente lo accusa di avere intrattenuto questa relazione con la moglie, e poi si dirigono verso il luogo dove si dovrebbe svolgere il duello, a mezzo la via di Pall Mall che ci guidava al Parco San Giacomo, che sarebbe St. James Park in realtà, quindi per chi è stato a Londra il celebre parco, e di due o tre volte mi andò rimproverando che io era stato più volte in casa sua, di nascosto, ed interrogavami del come. Ma io, malgrado la frenesia che mi dominava, presentissimo a me, e sentendo nell'intimo del cuor mio quanto fosse giusto e sacrosanto lo sdegno dell'avversario, null'altro mai mi veniva fatto di rispondere se non sì. Ecco, guardate la battuta che è proprio, potrebbe essere presa da una scena teatrale, ed è la classica battuta che si sarà vista in moltissime rappresentazioni teatrali, rappresentazioni cinematografiche e narrative del cosiddetto cielo mio marito, ma no, non è come lei intende, no, non è come tu pensi. Cos'è che dice Alfieri? Non è vera tal cosa, è la traduzione tragica, in chiave di tragedia, in chiave di stile tragico, del ma non è come tu stai pensando. Ma quand'ella pure la crede, sono qui per dargliene buon conto. Allora, cosa vuol dire? Non è come lei pensa, ma se anche lei lo credesse vero, quindi non è vero. Madonna, come si fa a fare sta roba? Non è come io non intrattengo una relazione adulterina con tua moglie, ma se anche tu credessi così, a questo punto sono pronto a sfidare te a duello per avere sostenuto una cosa che non è vera. Quindi, in realtà, la sfida a duello non è fatta sulla base di un torto che tu hai subito, ma sulla base di un'offesa che tu mi hai fatto accusandomi di qualche cosa che non è vero. Naturalmente questo rende ancora di più l'artificiosità della situazione e il grado letterario del racconto, ed egli ricominciava ad affermarlo, e massimamente di quella mia ultima gita in villa egli ne sminuzzava sì bene ogni particolarità, che io, rispondendo sempre non è vero, vedeva pure benissimo che egli era informato a puntino di tutto. Quindi il marito di Penelope Pite racconta nel dettaglio episodi che corrispondevano sicuramente al vero, e Pieri si rende conto che ciò che viene a raccontare corrisponde a realtà. Finalmente egli terminava col dirmi: a che vuole ella negarmi quanto mi ha confessato e narrato la stessa mia moglie? Strasecolai di un sì fatto discorso e risposi, benché feci male e me ne pentì poi dopo, quando ella il confessi non lo negherò io. E qui c'è la resa dei conti di Alfieri, che di fronte al racconto dettagliato degli incontri clandestini che la moglie ha bellamente confessato, a questo punto cede le armi per in realtà imbracciarlo immediatamente dopo, perché a quel punto si sfidano a duello. Quando ella il confessi, cioè quando anche lei, la moglie, ha confessato l'adulterio, a questo punto io non lo negherò. Facciamo 10 minuti di pausa e poi proseguiamo la lettura.